Ed eccoci ritornate in diretta con Maura, ci senti? Ciao,
Sì, eccomi, buongiorno.
buongiorno a te. Allora, niente, abbiamo introdotto un po', diciamo, quella che sembra essere una situazione di crisi attuale del mercato agroalimentare in seguito allo scoppio di questa guerra, quindi volevamo chiederti qualche indicazione su come è organizzato l'approvvigionamento agricolo italiano e come è cambiato effettivamente dopo la guerra, insomma, un po' due coordinate, ecco, per capire meglio questa notizia.
Sì, allora sì, intanto comincerei col dire che la definizione che hai appena dato è effettivamente corretta, nel senso che mentre adesso si parla molto, si sta parlando in Europa e si parla, diciamo, sui titoli dei giornali di crisi alimentare, effettivamente parlare di crisi del mercato agroalimentare, in particolare del mercato globalizzato e finanziarizzato delle commodities agricole, è molto più pertinente, così come è pertinente parlare di l'ennesima crisi dell'agroindustria, dell'agroindustria globale. C'è un punto importante, diciamo, che secondo me va chiarito subito anche rispetto magari al dibattito che troviamo più sui media mainstream in questo momento, e cioè che la stragrande maggioranza del cibo del mondo resta comunque prodotta da piccoli produttori ed è scambiata soprattutto su mercati che sono locali e regionali. E questo è un punto importante ed è anche un punto che è, come dire, una rivendicazione centrale dei movimenti rurali, dei movimenti contadini, per esempio con i movimenti per la sovranità alimentare, che continuano ad affermare che sostanzialmente sono loro i principali garanti della sicurezza alimentare e non lo è invece la grande produzione agroindustriale che garantisce soltanto, diciamo, darti una cifra esatta non sarebbe fuorviante, però per provare a darla, diciamo, garantisce intorno al 20% dello scambio globale di merci sul mercato, nonostante detenga invece più dell'80% delle terre arabili globali. Perché ho fatto questa premessa? Non tanto per prenderla larga, ma perché è importante inquadrare, diciamo, dentro questa dentro l'economia politica generale del mercato del cibo, è importante andare a situare lì la questione che in questo momento questo disastroso e terribile conflitto sta ponendo ai mercati. E per andare, diciamo, sulle questioni che hai posto tu più precise del ruolo dell'Italia, del rapporto, diciamo, della dipendenza italiana dalle importazioni, in questo caso si parla soprattutto di grano dalla Russia e dall'Ucraina, in realtà i dati che noi abbiamo, cioè i dati in particolare dell'ISMEA, cioè dell'Istituto dei Servizi per il Mercato Agroalimentare, dicono che l'Italia, cioè il peso per esempio dell'export di frumento tenero russo e ucraino, incide sulle importazioni italiane per un 6% del volume. Anche qui perché così poco? Perché ugualmente, nonostante sia vero che l'Ucraina in particolare è uno dei più grandi esportatori di frumento e cereali sul mercato globale, in realtà soltanto il 17%, diciamo, del totale dei cereali prodotti nel mondo viene poi scambiato su questi mercati internazionali. Diverso invece, e poi magari mi farei un'altra domanda, però vorrei aggiungere, diciamo, quali
Vai,
sono
vai.
i reali impatti. Ecco, diverso è invece la questione per quanto riguarda altri tipi di prodotti che sono per esempio i mangimi, cioè i prodotti che no, e in particolare il mais e altre forme di mangimi e i fertilizzanti, cioè ovvero i prodotti che appunto sono necessari in particolare al settore agroindustriale e in particolare al settore della carne. Su questi due ultimi prodotti l'Italia ha una dipendenza maggiore effettivamente, nel senso che importa quote che si avvicinano al 20%, mi sembra. E quindi si avvicina, diciamo, a situazioni di più forte dipendenza. Teniamo conto che consideriamo un paese molto dipendente dalle esportazioni quando l'import del prodotto va oltre il 30%. Questo è il caso soprattutto dei paesi cosiddetti, anzi no, non lo dico perché è una brutta terminologia in via di sviluppo, diciamo dei paesi più poveri, più a basso reddito, per cui invece il conflitto presente prospetta una vera minaccia alimentare. Questo magari è un qualcosa di cui che si può accennare.
Ecco. Ti viene in mente qualche esempio? Perché ad esempio leggevo su Al Jazeera l'altro giorno che è esaurita la più nota marca di noodles in Indonesia.
Allora, non ho dati su quell'area geografica, io ho dati più sul Nord Africa, e in particolare Egitto, Algeria, ma anche paesi come lo Yemen saranno fortemente colpiti. L'Egitto in particolare mi sembra che importi più del 60% del suo fabbisogno cerealicolo, e in particolare è fortemente dipendente appunto dalle importazioni russe e ucraine. E quindi in questi contesti effettivamente la ripercussione, diciamo, del conflitto si può far sentire. È super interessante, è veramente importante sottolineare che il fatto che ci sia una più forte dipendenza di questi paesi rispetto per esempio all'Europa, ai paesi europei, sta tutto dentro, diciamo, una matrice coloniale. E che ha fatto sì che in qualche modo, mentre per esempio la PAC, la politica agricola europea, ha sempre concesso agli stati nazionali di dare supporti anche in forme monetarie, quindi in forma di reddito, ai propri agricoltori, quindi ha sovvenzionato la sua agricoltura, ha fortemente impedito che lo stesso venisse fatto in questi paesi. Quindi il motivo per cui questi paesi dipendono più dall'Europa, dalle importazioni, sta dentro anche una storia, diciamo, dell'economia, dell'organizzazione del mercato globale che è estremamente violenta, ecco, che
certo.
Importante sottolineare.
Tra l'altro ci chiedono ci chiede un ascoltatore che è sintonizzato, perché vabbè, noi adesso ci siamo concentrati sulla guerra, no, come fattore di crisi, però ci chiedeva anche rispetto invece alla siccità se effettivamente ci siano stati dei cambiamenti climatici molto consistenti che magari non avvertiamo in prima persona, o comunque avvertiamo in maniera tra virgolette calmierata, che invece stanno avendo delle ripercussioni molto pesanti appunto nei paesi in cui si produce grano o altre risorse.
Sì, allora, prima di rispondere a questa cosa vorrei dire solo due cose che ho dimenticato e che è importante anche per continuare a comprendere il quadro, che la questione sempre della crisi legata a questo conflitto deve essere capita anche riguardo alle speculazioni sui mercati finanziari e alla questione energetica. Dico questo perché in realtà sono spesso questi due fattori poi che hanno una forte influenza sull'innalzamento, diciamo, dei beni di prima necessità, e quindi impattano poi nella vita quotidiana, e questo era importante precisarlo. Per quanto riguarda la questione della siccità, la risposta è sì, nel senso che noi in questo momento la fornitura di grano in particolare e le scorte cerealicole mondiali sono ancora a buoni livelli, perché gioviamo dei raccolti degli anni passati che sono stati buoni. Ma quello che è interessante e che è preoccupante è come l'Unione Europea sta rispondendo in un periodo di forte siccità a quella che ha nominato, diciamo, una nuova crisi alimentare. Se volete magari posso parlare un po' di questo, perché penso
certo
che questo sia il dato più allertante.
Certo.
Nel senso che,
anzi, eravamo partiti proprio, come dire, per questo approfondimento eravamo partiti dal vertice che ha fatto l'Unione Europea, quindi cioè,
ok, quindi forse ne avete già parlato. Io
no.
Avendo anche il bimbo piccolo non mi sono sintonizzata prima.
Ok, no, quindi, no, ma dici tu.
Niente, la questione è che appunto ieri l'Unione Europea ha deciso, no, questo blocco, il primo blocco di 500 milioni di euro di fondi per gli Stati membri da distribuire agli agricoltori che sono colpiti appunto dagli alti prezzi dell'energia e dei fertilizzanti, quello che si diceva appena adesso, no, anche per far capire dove il mercato si inceppa. E perché i fertilizzanti, anche questo magari è banale dirlo, però voglio dire, la maggior parte dei fertilizzanti agricoli è fortemente dipendente dal mercato, dagli idrocarburi, in particolare dal gas, quindi noi siamo dentro un'agricoltura che è fortemente condizionata dal petrolio, e quindi nel momento in cui uno degli stati principali fornitori di gas entra in guerra, ecco che si spiegano tutte le impennate a catena, diciamo, e anche tutte le agitazioni dei mercati su questi prodotti. Quindi siamo sempre dentro il paradigma agroindustriale. L'altro enorme intervento che è stato deciso è stato quello di liberare quasi 4 milioni di ettari di terreno incolto per le colture nel 2022, che saranno seminati, perché in questo momento è il periodo della semina, in particolare soia e mais, mi sembra, cioè ad ogni modo sempre prodotti che sono soprattutto destinati all'industria della carne. Perché è grave questa situazione? Non so se l'avete detto, nel caso bloccami così non prendo ulteriore tempo.
No.
È grave perché significa un passo indietro, uno stop alla strategia Farm to Fork. Una strategia decennale approvata dopo lungo tempo dalla Commissione europea come parte dell'European Green New Deal. Ed è una strategia fortemente sostenuta con tutti i suoi limiti dalla società, dall'organizzazione della società civile, perché diciamo è la prima volta che l'Unione Europea innanzitutto parla, diciamo, di transizione sostenibile per l'intero sistema alimentare, quindi è una strategia, diciamo, che proponeva misure e obiettivi che coinvolgevano l'intera filiera alimentare, dalla produzione al consumo alla distribuzione, e che aveva come obiettivo di trasformare il sistema alimentare europeo, rendendolo anche meno gravoso rispetto ai suoi impatti sui paesi terzi, cioè quello che si diceva prima. Quindi c'erano degli obiettivi importanti, cioè la riduzione del 50% dell'uso di pesticidi chimici entro il 2030, e tutta un'altra serie, diciamo, di obiettivi, e tra questi alcuni obiettivi che incrociavano la strategia sulla biodiversità, che riguardava trasformare il 25% dei terreni agricoli in aree destinate invece all'agricoltura biologica o a questa strategia appunto dei lasciare i terreni a riposo. E invece sostanzialmente con lo spauracchio, diciamo, della crisi, molte lobby dell'agroindustria, in particolare della produzione della carne e dei derivati, hanno insistito per aumentare la produzione comunitaria di colture proteiche, quindi per fare una deroga a questa strategia Farm to Fork e questa strategia biodiversità, e per aumentare le importazioni di OGM per sopperire appunto alla... e quindi derogare, diciamo, le restrizioni sui concimi OGM, sui mangimi OGM per sempre l'industria della carne. E giusto per dire, la Coldiretti, che è la principale associazione di rappresentanza dell'agricoltura italiana, ha chiesto al Ministero dell'Agricoltura italiano di rimuovere il vincolo al non incremento della superficie irrigata appunto in Italia. Ecco, questi sono elementi gravi, soprattutto in un periodo di siccità, perché fanno vedere proprio la visione.
La priorità.
Esatto.
Sì, a proposito, diciamo, di questa tendenza, visto che anche sono cose che tu hai studiato approfonditamente, volevo proprio chiederti se la terra, comunque c'è il possesso della terra, si sta un po' ridefinendo come centrale per lo sviluppo del c'è per lo sviluppo, anche per la ricostruzione sempre in atto del capitalismo, in che maniera, se in maniera omogenea o diversa nei vari luoghi, e se vedi possibile attuare un sovvertimento anche della ricostruzione capitalistica a partire da proprio una riappropriazione della terra, come insomma sembra che sia la proposta di una rete, un movimento francese che le Soulèvement de la Terre, che sentivamo in radio la scorsa settimana.
Sì, allora la questione della terra si è posta soprattutto a partire dalla precedente crisi alimentare, che è stata quella del 2007-2008, a sua volta generata sempre da questo incrocio tra aumento delle speculazioni finanziarie e crisi energetica. E questo ha dato, ha dato un impulso a tutta la catena agro, ai principali alle principali aziende dell'agroindustria, dell'agribusiness, dell'agroindustria, per cercare di chiudere sempre di più la catena degli approvvigionamenti, no? Quindi questo si è tradotto sia nell'acquisto di nuovi terreni, ma va detto che quella grande ondata di acquisto di enormi ettari di terra è venuta anche un po' a meno, proprio per l'incapacità poi da parte di questi attori anche di riuscire effettivamente a tenerne un controllo, perché parlavamo di regioni, parlavamo di estensioni dai 10.000 ettari in su, che si presupponeva, quindi poi sul terreno i conflitti erano effettivamente molto forti. Insieme a questo però l'altra modalità attraverso cui l'agroindustria si impossessa della terra è chiudendo in qualche modo i percorsi di autonomia locale. Cioè, nel senso che i produttori, gli agricoltori, sono sempre più dei meri esecutori, e quindi non decidono più né cosa coltivano, né che sementi utilizzano, né come decoltivano. E questo uno degli elementi attraverso cui questo si manifesta è l'uniformità dei prodotti, del tipo di produzione agricola, no? Il fatto che si coltivi in maniera massiccia e estensiva sempre lo stesso prodotto. Quindi questo per dire che la questione della terra sta dentro tutte queste sfaccettature. Riappropriarsi della terra è importante, ma è importante farlo anche dentro percorsi che autonomizzino il lavoro contadino da questi mercati, da queste dipendenze. Quindi vuol dire anche ragionare sui temi, ragionare sulle tecniche e ragionare sui mercati, perché poi ovviamente il contadino deve poter accedere a un mercato che gli dia possibilità di vivere e quindi creare alleanze con i consumatori. Ecco, non so se sono stata chiara, ma direi che è dentro questa ottica che si può ragionare.
Certo.
I movimenti esistono, ecco, nel senso esistono molti movimenti. Esiste sia in Italia che in Europa che lavorano su queste questioni.
Ecco, appunto, magari allora per non rubarti ulteriore tempo possiamo chiudere proprio su questa cosa, se avevi qualcosa da aggiungere oppure darci qualche approfondimento qualche riferimento per approfondire quello di cui ci parlavi.
Beh, guarda, io seguo molto la rete di via Campesina Europa, che è ovviamente una delle più forti, ma in realtà esistono movimenti anche più locali, sia in Italia che appunto quello che tu hai citato adesso nel contatto francese. Esistono anche le articolazioni con le varie ESAT in Francia. In Italia esiste anche la rete di Genuino Clandestino, per esempio, che ha lavorato moltissimo su questi temi. Quindi su queste questioni io guardo soprattutto a quello che si produce in questi contesti, ecco. E ce ne sono sicuramente molti, molti di più che in questo momento sto dimenticando. E quello che è importante sarebbe creare un dialogo comune, probabilmente.
Va bene, Maura, allora ti ringraziamo e niente, a risentirci in futuro.
Grazie a voi, ecco, spero di essere stata utile, insomma.
Molto, sì, sì, grazie. Ciao.
Grazie, buona giornata, ciao a tutti.